Radio Immagina.
E nei nostri approfondimenti torniamo quest'oggi a parlare di campagna vaccinale e di Covid. Allora, buon pomeriggio a tutti da parte di Cristiano Bucchi, anche perché complessivamente la situazione resta difficile, anzi drammatica, per esempio in Germania, così come ha detto qualche istante fa la cancelliera Angela Merkel parlando alla conferenza delle città. Noi in collegamento abbiamo, lo ringraziamo, Udo Gumpel, che è il corrispondente del gruppo televisivo RTL. Bentornato a Radio Immagina.
Sì, salve a te e alle nostre ascoltatrici e ascoltatori.
E allora, ha detto la Merkel, Gumpel, per il virus è del tutto indifferente che il paese abbia un governo reggente o nel pieno delle sue funzioni, perché dice anche il numero di morti è spaventoso, sottolineando che il numero dei pazienti nelle terapie intensive sta salendo rapidamente. Che cosa succede?
Allora, in Germania hanno tolto da qualche settimana, come anche in Italia, le restrizioni da, chiamiamo in Italia, zona gialla, arancione o rossa, perciò il virus ha avuto tutta la possibilità di espandersi, perché si incontra, il virus passa da una persona umana all'altra, soprattutto in stanze chiuse, lo sappiamo. E però a livello politico questa conoscenza evidentemente non è arrivata, perché è successo nelle ultime settimane qualcosa di molto molto grave per la classe politica, giudizio insufficienza, perché molti politici, specie i liberali che stanno per entrare nel nuovo governo formato Ampel Semaforo, hanno proclamato la fine della pandemia ancora pochi giorni fa. E c'era addirittura il presidente dei medici di famiglia, Gassen, che ha detto: io aspetto adesso il Freedom Day, ovvero il decadimento di tutte le restrizioni, come se il virus non esistesse. E abbiamo anche una commissione per le vaccinazioni in Germania, la STIKO, presso il molto rinomato Istituto della Virologia delle Infezioni, l'RKI, Robert Koch Institute Berlino, che è molto esitante a raccomandare la terza vaccinazione, la vaccinazione sui giovani, sempre in ritardo di settimane rispetto all'EMA, rispetto all'FDA americano. Dunque abbiamo una situazione a livello pubblico di enorme sottovalutazione del rischio, e abbiamo da circa 6 settimane i più rinomati virologi, non quelli che si dichiarano virologi ma quelli che ci lavorano veramente, tra i quali un certo signor Christian Drosten, che è stato lo scopritore del SARS-CoV-1 ed è quello che ha in gennaio dell'anno scorso sviluppato in 2 secondi netti il tampone, il test contro SARS-CoV-2, ed è proprio, diciamo, insieme ad altri 30-40 medici specialisti epidemiologi, ha fatto un appello a chiedere misure drastiche, perché altrimenti la Germania esce fuori controllo. Abbiamo una situazione e i valori italiani moltiplicati per 6. E abbiamo più di 3.000 pazienti attualmente nelle terapie intensive, di cui la maggioranza addirittura devono prendere la ECMO, la ossigenazione extracorporea, che ha poi una pessimi risultati di sopravvivenza. Abbiamo circa 40.000 nuove infezioni ieri, e abbiamo a questo punto situazioni in terapia intensiva. La Baviera, la Turingia, la Sassonia non hanno più posti liberi in terapia intensiva. È una situazione che stava per venire, solo che la politica, il governo uscente della Merkel, ha fatto niente. Questa è la colpa anche della Merkel. E non hanno neanche continuato a prolungare quella legge che è servito molto in Germania, che si chiama Stato Nazionale di Pandemia. Quello sta per decadere adesso per fine di questa emergenziale, decrezione emergenziale, e non hanno fatto una nuova legge.
Perfetto, è molto chiaro. Gumpel, fermati un secondo qui, sì. Perché insomma il quadro in Germania è chiaro. Io do il bentornato ai nostri microfoni anche all'onorevole Beatrice Lorenzin, Partito Democratico, lo ricordo, è anche un componente della Commissione Bilancio. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti quanti.
Che impressione le fa sentire appunto di questa situazione nella vicina Germania oggi?
No, mi fa immaginare che la tanto vituperata Italia ogni tanto dà lezioni, insomma, anche se qui non si tratta di dare lezioni quanto di avere di tenere la barra dritta e perseverare in una linea di rigore e di serietà rispetto al virus. E quello che è successo nel mondo, e anche noi non ne siamo stati totalmente immuni, è cercare di piegare alle ragioni del consenso politico quella che invece è l'evidenza scientifica. Sono due cose che spesso non vanno d'accordo. Quindi l'Italia ha avuto il coraggio con questo governo e devo dire con l'impegno e la responsabilità del Partito Democratico di prendere delle misure che sono state anche impopolari, come quella del Green Pass estesa addirittura al mondo del lavoro. Ci hanno dato degli eretici perché eravamo gli unici ad aver preso una misura di questo genere, ma oggi i dati al momento ci hanno dato ragione. Perché dico al momento? Perché se la lezione che ci ha insegnato questo virus è quello che noi dobbiamo cercare di stare sempre un passetto avanti, allora rispetto alla quarta ondata che sta inondando Europa e Stati Uniti per tanti motivi, per la bassa vaccinazione ancora, ma anche per la mobilità dei nostri cittadini, noi non solo dobbiamo tenerci caro questo Green Pass, ma dobbiamo anche fare repentinamente il richiamo con la terza dose, almeno nella popolazione over 40, e estendere il più possibile la vaccinazione nella popolazione giovanile. Al contempo immaginare che dobbiamo continuare a tenere la guardia alta. Cosa significa? Che la mascherina, il distanziamento, le misure di igiene sono un fatto importante. E quindi questo virus, soprattutto con la Delta che ha questo tipo di aggressività, va combattuto su più fronti, quello ovviamente del vaccino, ma anche quello delle misure di prevenzione, che sono sempre una buona cosa e che ci stanno difendendo.
Certo, è chiaro. Gumpel, un'ultima domanda prima di lasciarti al tuo lavoro. Hai detto appunto delle responsabilità della politica, di quella che è la situazione negli ospedali tedeschi, soprattutto in alcune zone del paese. E quindi come la politica ha intenzione, come dire, di rispondere a questa nuova emergenza, visto che ieri si sono avuti più di 290 morti?
Sì, infatti quella situazione drammatica, io già, naturalmente è facile fare il profeta dall'Italia, io ho raccontato al mio pubblico della RTL, sia in rete che anche sui social, che l'Italia l'ha fatto molto meglio. Io spero di poter, come dire, pungolare i tedeschi nell'orgoglio di saper organizzare sempre tutto meglio, perché qui hanno fatto schifo, scusate il francesismo, hanno fatto veramente schifo, e ora finalmente si discute delle stesse misure prese dall'Italia, ovvero Green Pass, ovvero in Germania si chiama 3G, vaccinato, guarito o testato sul posto di lavoro, finalmente la vaccinazione obbligatoria per il personale sanitario, ma non ci arrivano manco a quello. Abbiamo avuto in Brandeburgo, vicino a Berlino, decine di morti in una RSA perché lì metà del personale non era vaccinata. Cioè, veramente da perdere la fede nella forza organizzativa della Germania. Abbiamo delle zone come la Baviera che rifiutano quasi il 50% la vaccinazione, perché è tutta piena di gente che crede alla omeopatia, alle pillole zuccherate, all'antroposofia, il vaccino fa male al corpo astrale che ha bisogno della febbre, dell'infezione. Cioè veramente la Germania, dove un'azienda, la BioNTech, ha fatto il primo vaccino ultra efficace, che è di solito l'esempio di scienza, di tecnologia, di fede alla razionalità, in questo caso dà un pessimo esempio. Ora la Germania si sta svegliando, ma al colpo di 300-400 vittime al giorno, moltiplicate i valori italiani per un fattore 6, e allora io dico seguite l'Italia, è quello che dico da giorni alle mie reti, lo dico ai politici e scrivo, faccio servizi proprio in questo senso. L'Italia l'ha fatto molto meglio, l'Italia dà esempio.
Gumpel, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Arrivederci,
grazie, grazie a voi,
lo
grazie.
Ricordo ancora Udo Gumpel, corrispondente del gruppo televisivo RTL. Onorevole Lorenzini, è interessante tutto questo, perché poi c'è un pezzo dell'opinione pubblica italiana che non ce la fa, insomma, essere presa a modello, no? Visto che si parla dell'Italia come di un paese modello nella lotta al Covid.
Non
questa resistenza, insomma, c'è ancora, non c'è niente da fare.
meme purtroppo c'è ed è stata cavalcata politicamente, perché accanto ad una resistenza, possiamo dire, antiscientifica culturale che io personalmente ho sperimentato già almeno due volte nella mia vita politica, e cioè sia prima con il caso Stamina e poi con quando ho introdotto l'obbligatorietà vaccinale, ma quando questa resistenza antiscientifica che noi è antirazionale che abbiamo nel paese come anche in altre parti del mondo viene cavalcata politicamente, questo diventa un disastro, perché quelle che sono delle misure che devono essere comunicate come delle misure di salute pubblica nel bene dei cittadini, che non hanno nessuna, già non dovrebbero avere giacche politiche, diventano invece misure da avversare per prendersi il consenso, e quindi non si aiuta a svilire a rendere il clima più confortevole, più pacato, più capace di aiutare le persone a ragionare, ma invece si soffia sul fuoco, e queste bolle di comunicazione, in particolare che abbiamo sui social network, dove chi è dentro è profilato ed è solo su quelle bolle, vengono alimentate da continui dubbi. Cioè io che sono, grazie al Partito Democratico, partecipo a molti talk in televisione, tutti i giorni, anche stamattina, si insinua il dubbio che il vaccino sui giovani non vada fatto, che non c'è il costo-beneficio, cioè non parliamo dei bambini per cui ancora non è autorizzato, parliamo addirittura nell'età della pubertà o nell'adolescenza. Questo crea confusione, quindi da un lato chi dice in televisione che il governo non è in grado di comunicare in modo chiaro, in realtà è il primo che crea destabilizzazione quotidiana, e mi riferisco in particolare ai colleghi di Fratelli d'Italia. Dall'altro lato abbiamo poi l'assurdo, se vediamo oggi, che le regioni che sono governate dalla destra in Italia e che hanno avuto i loro capi di partito che hanno creato non pochi problemi alla realizzazione del Green Pass sono quelle che oggi chiedono un lockdown per i non vaccinati.
Ecco, allora si fermi qua, Lorenzin, no, perché questo è interessante, no? Allora, intanto abbiamo oggi alcuni territori che rischiano di tornare in zona gialla, sono in particolare Friuli Venezia Giulia, il Veneto, la Liguria, la Valle d'Aosta, più la provincia autonoma di Bolzano, e poi appunto c'è questo duello sulle restrizioni, c'è chi torna a chiedere il modello austriaco, no? Quindi un lockdown per tutti quei soggetti che non sono vaccinati. Ecco, fra questi c'è anche il presidente di una regione che è Fedriga di centrodestra. Si arriverà a questo, secondo lei? Cioè si potrebbe arrivare a un lockdown mirato, diciamo così?
Ma al momento io la vedo estremamente difficile, anche per come.
Ma è difficile da attuare? Perché c'è un problema di controlli?
Sì, è difficilissimo da attuare per i controlli, ma anche difficile da immaginare per come è composto il nostro ordinamento. E posso dirle anche la verità, fortunatamente, grazie alle misure che noi abbiamo adottato, non ci dovremmo arrivare. Abbiamo dei dati molto diversi rispetto all'Austria o alla Germania, però dobbiamo fare i controlli, per esempio fare i controlli sul Green Pass all'entrata nei locali, continuare una politica di vaccinazione, e dovrebbe esserci una diversa comunicazione anche dai soggetti politici, dei partiti, dei soggetti politici che guidano queste regioni, perché non è un caso che succedano queste cose, e adesso tutti si sono resi conto che il problema qual è, che quindi salta la stagione invernale,
certo.
Se arrivano in zona arancione, e quindi diventa un grave danno economico, però come dire, no, ci dovevi pensare anche prima. Ora noi dobbiamo cercare di arrivare prima degli altri, siamo stati lungimiranti, lo diceva prima Gunther in questo periodo, quindi arrivare prima degli altri vuol dire fare, secondo me, accelerare sul richiamo, quindi sulla terza dose, possibilmente per gli over 40, e quindi riuscire a coprire la popolazione con il richiamo entro gennaio, e al contempo tenere alta la guardia in queste regioni. Oggi la possibilità di avere le fasce, le zone piccoli lockdown già ce l'abbiamo, e poi per quanto riguarda misure restrittive più ampie, io direi che ci dobbiamo basare sui numeri e sull'evidenza, cioè noi abbiamo sul piatto varie soluzioni che vengono adottate dagli altri, non siamo ancora nelle condizioni di doverle prendere, e mettiamoci
prima di tutto nelle condizioni di non doverle prendere, quindi andare avanti, non trovarci in quelle situazioni. E poi il virus ci ha insegnato che noi dobbiamo avere una capacità di adattamento rispetto all'andamento che ci viene dato dall'evidenza scientifica e non insomma da bandiere ideologiche.
Certo, è chiaro. Comunque mi sembra di capire, Lorenzin, che si va verso un'estensione dello stato di emergenza, no? Che probabilmente
ci accompagnerà. Questo è necessario. Guardi,
ecco, che ci accompagnerà anche per gran parte della primavera.
Ma come vede anche qui, no? Le polemiche inutili. È evidente che tu hai bisogno di un'estensione stato d'emergenza, perché anche se devi vaccinare 25 milioni di persone in 2 mesi, hai bisogno di fare delle misure straordinarie.
No, questo è chiaro. Dolce, no, mi dica un'altra cosa, Lorenzin, perché poi c'è tutto un problema che riguarda i test rapidi, perché abbiamo visto, insomma, che non sono così affidabili, no? E che quindi potrebbero creare una serie di problemi, sì.
Certo, il test rapido, io parlo ovviamente a titolo personale, questa è una mia opinione, il test rapido è una rete dove tu prendi e raccogli statisticamente, che ti permette di avere una, diciamo, un'indagine statistica. È evidente che la precisione del test molecolare è molto più ampia, cioè il test molecolare ti becca al 99%, quindi hai una possibilità di individuare il virus molto più forte. Con i test rapidi una percentuale del 30% di falsi negativi lo devi mettere in conto. Per questo in realtà ribadiamo che la principale arma è la vaccinazione. Cioè dobbiamo fare i test, continuare a farli, ma la prima arma è la vaccinazione.
Certo. Non c'è dubbio, il Green Pass che verrà ridotto, no? Come durata, si passerà dai 12 mesi
anche
attuali a 9 o 6,
io non mi
passerei
la testa sulla riduzione, nel senso che noi su questo virus e sull'evoluzione anche per esempio delle varianti come la Delta stiamo mano a mano acquisiamo dati e ne sappiamo di più. Allora, quando sono stati fatti i due vaccini, le due dosi di vaccino, si presumeva che la copertura sarebbe stata tra i 6 e i 9 mesi. Oggi vediamo che la copertura, oppure addirittura c'era chi parlava di un anno, oggi vediamo che la copertura può oscillare tra i 5 e i 9 mesi, e quindi si immagina di abbreviare il tempo per fare il richiamo ai 5-6 mesi per essere in sicurezza. Questo vuol dire essere adattivi, cioè noi facciamo delle norme e facciamo delle regole anche burocratiche in base ai dati che abbiamo in quel momento. Se i dati ci cambiano, dobbiamo avere l'elasticità di cambiare il nostro sistema. Chi riesce ad adattarsi più velocemente a questo cambiamento vince la sfida sul virus, chi va più lento la perde.
Certo.
Questa è la lezione grande che ci è venuta da questa esperienza.
Eh sì, che dovremmo aver appreso ormai. Vabbè, saremo a vedere. Onorevole Lorenzin, ci fermiamo qui, l'aspettiamo presto in studio, magari prima di Natale.
Io spero proprio di venire anche a dare delle buone notizie. Come
no, certo, ce l'auguriamo.
Abbiamo anche adesso dei farmaci, cioè stanno arrivando i farmaci che quindi ci aiutano ad avere una lotta articolata alla malattia, no? La vaccinazione, le terapie, diciamo, misure che ci permettono di comprenderla meglio, quindi noi speriamo di farla diventare una malattia più gestibile nei prossimi anni, nei prossimi mesi.
Ci auguriamo che sia così, insomma parleremo anche degli antivirali. Grazie onorevole Lorenzin, buon lavoro, a presto, arrivederci.
Grazie a voi.
E allora tutto questo per quanto riguarda la campagna vaccinale, la partita che comprende il Covid, e poi c'è un'altra situazione molto difficile che l'Europa vive ormai da diversi giorni al confine tra Polonia e Bielorussia, temi dei quali ci siamo occupati, dei quali ci continueremo ad occupare nei prossimi giorni. Allora io intanto ringrazio e saluto Eric Joseph, bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno a voi.
È il corrispondente di Liberation. Una situazione che non sembra sbloccarsi, Joseph.
Non si sblocca, anche se comunque l'Unione Europea e i paesi europei cominciano a mettere in atto alcune misure, alcune sanzioni per cercare di fare pressione su Minsk, su Lukashenko, in particolare per fermare i voli e fermare appunto questa strategia messa in atto da Lukashenko per portare migranti in Europa e creare appunto scompiglio. Dunque c'è un'azione che comincia a essere messa in atto, è molto lunga, e poi soprattutto c'è la situazione delle persone che sono al confine, che sono in situazioni drammatiche, in cui probabilmente ci sarebbe da affrontare e da sistemare, nel senso che non possiamo pensare che lasciamo 3.500, 4.000 persone al freddo con donne e bambini, situazione anche di terrore tra le guardie frontiere del Belarus e quella della Polonia. Dunque situazione che non si sblocca per le persone, situazione che va avanti comunque dal punto di vista di pressione sul governo di Minsk.
Certo. Joseph, ti chiedo che cosa può fare Putin per cercare di sbrogliare questa situazione. Ieri il presidente Macron, no, si è rivolto a Putin chiedendogli di usare la sua influenza sul dittatore bielorusso.
Ma è chiaro che Putin, se volesse fare pressione su Lukashenko, lo potrebbe, però c'è senz'altro il sospetto che questa mossa di Lukashenko sia appoggiata da Putin. Dunque senz'altro c'è una volontà comune di Lukashenko e di Putin di mettere in difficoltà l'Europa. Non è la prima volta che Putin cerca in qualche maniera di mettere a prova la coerenza, la coesione dell'Europa, e ci riesce ancora una volta. Su questa cosa dovremmo pensare esattamente quello che ci pone il problema, è su sapere per quale motivo siamo insieme in Europa e che cosa vuole diventare questa Unione Europea, perché c'è il primo aspetto su perché siamo insieme, se pensiamo che ci siamo messi insieme non soltanto per contare di più nel mondo, ma anche perché abbiamo dei valori comuni, che sono dei valori che vengono dal ricordo di quello che abbiamo visto nel Novecento, cioè le guerre mondiali, le tragedie, ma anche la lotta contro il totalitarismo. Da lì dovremmo pensare che i nostri valori sono anche dei valori di accoglienza e dei valori appunto di cercare di non fare soffrire delle persone che cercano rifugio. E dunque io penso che l'Unione Europea senz'altro dovrebbe aprire le porte a queste 3.500, 4.000 persone, che di più sono pochissime persone a livello europeo. E dunque se ci fosse anche una ripartizione di questi 4.000 persone non ci sarebbe un problema, e dunque la priorità dovrebbe essere salvare vite, come dovrebbe essere salvare vite nel Mediterraneo, e dunque questo dovrebbe essere il punto cardine dell'Unione Europea. Il secondo punto è diventare un'Europa potenza, un'Europa che è capace di farsi rispettare appunto sui suoi valori. Dunque vorrebbe dire anche veramente pensare a avere una polizia europea, una polizia di frontiera, e che non sia appunto delegata alla polizia polacca e dunque al governo polacco, e poi farsi rispettare da parte di governi come quello di Lukashenko e quello russo di Putin, che cercano di utilizzare questi strumenti. Dunque due punti cardine: uno i valori, e dunque difendere i valori dell'Europa, e dunque aprire le porte a questi 4.000 persone, e poi dotarsi proprio dei strumenti per veramente essere un'Europa capace di fronteggiare le sfide, che siano le sfide appunto migratorie o di altre natura.
È molto chiaro. Eric Joseph, grazie per essere stato con noi, un intervento prezioso anche quest'oggi il tuo. A presto, buon lavoro. Lo ricordo,
grazie,
il corrispondente di Libération. Bentornata l'onorevole Simona Bonafè, in collegamento da Bruxelles, lì che si trova oggi. Buon pomeriggio.
Sì, sono al Parlamento Europeo a Bruxelles, esatto.
Ricordo,
lei, ascoltatori.
Ricordo vicepresidente del gruppo dei socialisti e democratici al Parlamento Europeo. Insomma, Joseph ha riproposto quelli che poi sono i temi, no? Anche in questo caso, guardando a questa drammatica situazione che 4.000 persone stanno vivendo al confine tra Polonia e Bielorussia, no? I valori da una parte, e poi la forza per far rispettare i suoi valori dall'altra, no? Diceva Joseph, il lavoro che attende l'Europa. Ma la domanda io gliela ripropongo para, come si dice in gergo, onorevole Bonafè: che cosa vuole diventare questa Unione Europea?
Ma infatti capisco la domanda e seguivo quello che è stato detto da Joseph prima, e non c'è dubbio che questa è la vera domanda di senso, perché intanto che cosa vuol diventare l'Europa dobbiamo chiederci, ma l'Europa è disponibile a continuare a vedere immagini come quelle che abbiamo visto in questi giorni al confine dell'Europa fra Polonia e Bielorussia? Ecco, io penso che la risposta debba essere una e una sola, no, cioè non è accettabile quello che sta succedendo in quel confine, non sono accettabili le immagini che abbiamo visto, non è accettabile che delle persone umane, delle donne, dei bambini vengano respinti in quel modo, con insomma, in un paese che non è certo nel Mediterraneo, in cui insomma, le temperature sappiamo quali sono, con oggetti d'acqua, con lacrimogeni. Ecco, diciamo che davvero tutto questo non può succedere, non deve continuare a succedere qui al Parlamento europeo, ne stiamo anche parlando in maniera approfondita perché scuote ognuno di noi. E però ecco, dobbiamo anche dire che intanto ha ragione Joseph a dire che questo è un atto ostile da parte della Bielorussia, e con la longa manus di Putin l'obiettivo primario è quello di disgregare l'Unione Europea, questo mi pare abbastanza evidente, o comunque di fare pressione sull'Unione Europea. Da questo punto di vista io penso che il rinnovo delle sanzioni che è stato fatto nei confronti della Bielorussia nell'ultimo consiglio dei ministri degli esteri sia un buon, sia invece un segnale di fermezza, anche se penso che siano sanzioni che andrebbero in qualche modo un po' più rafforzate, perché sono sanzioni contro singole persone, e quindi questo è già un primo punto. Dall'altra parte però vediamo invece la Polonia che alle prese con un calo di consensi interni per il Premier e alle prese con una sua volta a braccio di ferro con l'Unione Europea, sta cogliendo questa occasione per presentarsi come quella che difende i confini europei. E anche qui dobbiamo dirlo con altrettanta chiarezza, quello che sta facendo la Polonia è illegale, cioè la Polonia non può respingere, per il diritto internazionale, per le leggi europee, non può respingere richiedenti asilo e peraltro respingerli dal proprio confine. Quindi è una situazione veramente inaccettabile, come inaccettabile.
Fra l'altro, scusi, Bonafè, oggi ricorda, fra l'altro in un bel pezzo sulle pagine di Avvenire, nello scavo, che i richiedenti asilo sono solamente lo 0,59% della popolazione dell'Unione Europea.
Non c'è dubbio.
Parliamo di questi numeri, peraltro, tanto per far capire esattamente qual è la situazione.
Ma guardi, se vuole aggiungo un elemento, cioè una popolazione di 500 milioni di abitanti,
appunto, che di fronte a 4.000 persone
ha paura ad accogliere 4.000 persone, o comunque, perché oggi abbiamo il caso della Polonia, però insomma ricordiamoci che quello è uno dei confini dove ci sono pressioni migratorie, e noi siamo un paese che ne fa abbastanza da questo punto di vista. Ecco, e qui si torna alla domanda iniziale, cioè che cosa vuole fare questa Europa? Cioè vuole costruire muri per proteggersi, oppure vuole finalmente ragionare di un diritto d'asilo europeo, mettere insieme anche queste politiche per dare una risposta comune, perché ripeto, siamo 500 milioni di abitanti. Ora, peraltro, insomma, il fenomeno delle migrazioni abbiamo pensato per un certo periodo che fosse l'emergenza, abbiamo capito che è un fenomeno strutturale col quale ci troveremo a che fare da qui ai prossimi anni, quindi noi dobbiamo essere in grado di mettere in campo una risposta europea, perché se non lo siamo, me lo faccia dire così, va benissimo Next Generation EU, va benissimo il piano di vaccinazioni che ha permesso a tutti i paesi europei di avere le stesse condizioni, lo stesso approvvigionamento di vaccini, ma poi se caschiamo sull'incapacità di gestire la politica migratoria non andiamo lontano. E oggi c'è bisogno di più Europa, quindi bisogna partire da lì.
Certo. Senta, vicepresidente Bonafè, mi dico un'ultima cosa. Ieri c'è stato questo vertice dei ministri della difesa europei, al quale ha partecipato anche il segretario generale della NATO Stoltenberg. È stato deciso qualcosa in particolare oppure no?
Ora, mi coglie un po' impreparata, sì, nel senso che sapevo che c'era il vertice, non so esattamente che cosa sia stato deciso, sì, però gliela dico così, è bene che anche sul fronte della difesa impariamo, come dire, andare un po' oltre e a mettere in campo un vero sistema di difesa europeo, aggiungerei anche un vero sistema di politica estera e di cooperazione internazionale unico. Ancora insomma parliamo con 27 voci diverse, poi certo c'è l'alto rappresentante della politica estera e di sicurezza comune, ma ecco, noi dobbiamo necessariamente fare dei passi in avanti anche in questi settori, che poi sono i settori che permettono all'Europa di essere credibile come attore protagonista nei scenari internazionali, che sono scenari di grande movimento, in grande subbuglio, insomma, come stiamo vedendo.
Certo. Va bene, onorevole Bonafè, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, buon lavoro, a presto.
Grazie a lei, arrivederci.